Il mugnaio.
Piccola audio rivista dell'arte bianca.
Che gusto hanno i colori? Il bianco sa di latte o di panna? Il giallo potrebbe avere il gusto del pan di Spagna o dello zabaione o di un risotto allo zafferano. Di sicuro in questa stagione il rosso ha il sapore delizioso delle fragole maturate al sole che cominciano ad abbondare sui banchi del mercato e a decorare splendide crostate casalinghe. Cucinare cibi ricchi di colori sgargianti aiuta di sicuro a mangiare più sano e meglio, secondo molti nutrizionisti, aiutati anche dalla stagione calda che ci porta in dono prodotti coloratissimi. E fra Dark Kitchen, torte arcobaleno e diete cromatiche, scopriremo i colori del cibo, che se non l'avete ancora capito è il tema di questo episodio del Mugnaio, la piccola audio rivista dell'arte bianca. Lo tratteremo come al solito con numerosi ospiti interessanti. Prima però l'editoriale della direttrice.
L'editoriale della Prandoni.
L'alimentazione è la base su cui poggia la vita di ogni essere vivente, un bisogno primario che, come risaputo, può donarci salute e bellezza grazie alla conoscenza e al consumo degli elementi che lo rendono non solo un nutrimento essenziale, ma vero e proprio agente in grado di prendersi cura della condizione fisica e psicologica degli esseri umani e una valida fonte di prevenzione verso semplici indisposizioni o più complicati stati patologici. Negli ultimi anni in America si è sviluppata una filosofia di pensiero che va ben oltre questo semplice principio. Recenti indagini mediche da parte di affermati nutrizionisti dimostrano che consumare nell'arco di una giornata un quantitativo minimo di 5 porzioni di alimenti, soprattutto di frutta e verdura, di 5 differenti colori, aiuta a riscoprire il fabbisogno nutritivo giornaliero. Consumare alimenti di origine vegetale non è esclusivamente un'ottima abitudine che ci preserva da patologie diabetiche, cardiache e di circolazione, ma una vera e propria sollecitazione visiva e psicologica, in quanto uno stimolante mix di colori vivaci, una gamma cromatica mirata, se alternata armoniosamente, riesce a rendere un pasto altamente stuzzicante, ma soprattutto sano. I cosiddetti 5 colori della salute sono essenzialmente bianco, giallo-arancio, rosso, blu-viola e verde. Ciascuno di questi colori è contraddistinto da caratteristiche nutrizionali differenti. I phytochemical, sostanze naturali in grado di catturare l'energia del sole e di apportare il giusto fabbisogno di vitamine, minerali, fibre e integratori senza controindicazioni di nessun genere. È per questo motivo che i vegetali sono gli unici elementi che si possono ritenere quasi perfetti. Se a questo si aggiunge la cromoterapia come elemento che intensifica l'attività benefica degli alimenti, si migliora intensamente una semplice azione quotidiana: nutrirsi.
Il Mugnaio, piccola audiorivista dell'arte bianca.
Dunque, Anna, se è vero che si mangia prima con gli occhi che con la bocca, allora possiamo affermare che è davvero di primaria importanza l'aspetto visivo dei cibi e la trasmissione di ciò che ci giunge dalla proiezione di alcuni colori. Basta pensare allo stimolo che ci perviene dalla freschezza che emette una foglia verde di insalata, oppure la purezza di una bianca fetta di mela, o l'acquolina che scaturisce spontanea dalla visione di una succosa fragola rossa. Ancora meglio, secondo me, se al rosso della fragola accostiamo il bianco della panna montata, in un connubio perfetto di colore e sapore, di immagine e di sostanza. Pensa che il solo pensiero delle fragole con la panna mi riporta subito alla memoria il gusto perfetto e la gioia del momento in cui lo mangiavo per la prima volta nella stagione, no? Con l'arrivo della stagione calda. Era la festa di compleanno della mia amica Yolanda, che compiva gli anni appunto quando comparivano nel mio paese di montagna le fragole sui banchi del mercato. Conta che era il secolo scorso, quando ancora esisteva un solo modo di mangiare le fragole: aspettare la stagione giusta.
Mamma, che bei ricordi! Questo è il potere del cibo, cara amica. Ma tornando agli stimoli prodotti dai colori, è da questo concetto di trasmissione che si innesca un meccanismo per cui siamo più o meno attratti dal consumo di alcuni alimenti piuttosto che altri. L'importante è ovviamente equilibrare questo genere di desiderio, riuscendo a consumare nella maniera più idonea, per le nostre esigenze fisiche e psicologiche, le giuste quantità e gli alimenti adeguati in modo da poter bilanciare una dieta corretta e senza mancanze. Insomma, magari più fragole, meno panna.
Certo, ovviamente ci vuole sempre misura e varietà, come sempre nella vita. Per semplificare possiamo anche dire che per depurarsi i cibi migliori sono quelli bianchi. Purtroppo non credo che sia inclusa la panna montata, ma insomma, mele, pere, finocchi, sedano, fiocchi d'avena, riso sono tutti ingredienti che aiutano a ripulire l'organismo, sgonfiare, drenare e abbassare i livelli di colesterolo. E se la nostra esigenza si sposta invece verso il bisogno di sentirsi più energici e vitali, il rosso deve prevalere nei nostri piatti. Pomodori, fragole, peperoni, ciliegie, frutti di bosco danno un tocco di energia e prevengono patologie cardiache e tumorali. Rossa è anche la carne cruda, che in una dieta equilibrata va dosata con cura, ma non esclusa, giusto?
Naturalmente siamo reducetariani. Anche il giallo-arancio gode di caratteristiche simili. Antiossidanti, antitumorali e vitaminici riducono lo stress, agendo sul sistema immunitario e tutelando pelle e occhi. Carote, albicocche, agrumi, da bere e da mangiare sono solo alcuni dei cibi medicina in grado di prevenire dai semplici malanni di stagione ai più seri tumori. Rigenera, favorisce il drenaggio linfatico e dona tranquillità invece il colore verde. Asparagi, insalate, spinaci e zucchine proteggono ossa e denti, aiutando l'intestino a ritrovare regolarità, e purificano apportando peraltro pochissime calorie, il che non è male. Per problemi di concentrazione, fastidi alle vie urinarie, cardiovascolari e intestinali, bisogna invece affidarsi al colore viola-blu. Ricchi di magnesio, vitamine e fibre, melanzane, prugne, uva, mirtilli e more sono un vero toccasana della natura, lo sapevi?
Aspetta, però ti sei dimenticata una cosa fondamentale di quel colore più o meno, il vino rosso. Anche quello aiuta il cuore e predispone poi la mente al benessere, alla riflessione, al godimento. Ce lo potrà confermare anche il nostro prossimo ospite.
Sì, bisogna sempre vedere quanto ne bevi però, eh?
Vabbè, la misura si trova anche lì. Lui ha una laurea in economia e commercio che però non lo distrae dalla sua vocazione più vera, ovvero la cucina, che coniuga nel suo stellato l'erba del re tra la continua evoluzione e il ricordo della tradizione gastronomica locale. La divisione catering l'erba del re, la scuola di cucina a Maltea e la trattoria pomposa a Regras completano nel 2020 il suo progetto con la bottega da re, lo shop online che offre gustosi prodotti artigianali. Le parole che più contraddistinguono la sua cucina sono l'equilibrio, il bilanciamento delle consistenze e il rispetto al limite dell'innamoramento per la materia prima. Lui è lo chef Luca Marchini.
Luca, benvenuto. Allora, noi stiamo parlando di colori, per cui io ti chiederei subito che cosa rappresentano per te i colori in cucina.
Allora, innanzitutto ciao, grande piacere risentirti. Allora, cosa rappresentano per me i colori in cucina? Alla fine io amo sia la parte monocromatica, perciò anche i piatti stessi che in qualche modo sono fatti di un unico colore, ma che in quel momento lì rappresentano veramente l'essenza di quel pensiero appunto che ho voluto sviluppare nel piatto. A volte invece i colori sono, quando sono sgargianti, quando sono tanti, rappresentano la gioia, la festa e rappresentano un po' quello che in quel caso il piatto vuole rappresentare.
Hai avuto tanto tempo per ragionare sulle cose, anche se in realtà in questo periodo complicato hai anche sperimentato nuove strade. A che cosa ti è servito questo periodo?
Ma guarda, sicuramente un periodo di grandissime riflessioni per forza di cose, perché nel momento in cui ti togli da una tua routine fatta anche di quotidianità, hai la possibilità di ragionare su quello che hai fatto finora, su quello che stai facendo, sul percorso appunto che vorrai solcare negli anni, nel periodo appunto successivo. È un periodo che in qualche modo ha permesso proprio di analizzare nei minimi particolari tutto un operato, dando anche dei risultati, ti dirò, positivi soprattutto da un punto di vista umano nei rapporti con i tuoi clienti e nei rapporti soprattutto con i ragazzi che collaborano e lavorano con te. Poi devo essere sincero, un pensiero importante, un ragionamento molto importante anche rivolto nella sfera personale, perché stando molto più tempo a casa hai modo di vedere mondi ancora più ampi e in modo più particolareggiato.
Questa cosa di stare più a casa ti ha portato a cucinare di più o di meno?
Nettamente di più. Di più perché soprattutto a casa c'è un qualcosa che è collegato al voler impostare un menù che varia durante la settimana, cercando di far sì, visto che i clienti sono sempre gli stessi, i miei tre figli e mia moglie, costoro non si annoino mangiando sempre cose completamente diverse, non soltanto da un punto di vista nutrizionale, ma proprio anche di presentazione e di abbinamento. Perciò non è stata una cosa così semplice come uno può immaginare. Poi me ne sono, l'abbiamo fatto tutti quanti e l'ho fatto anch'io. Una vellutata semplicissima, l'abbiamo fatta tutti e l'ho fatta anch'io. Però magari qualche gioco che magari ti ha permesso anche di traslarlo poi in un modo ancora più professionale, forse un po' più elaborato, anche in quelli che sono stati poi alcuni piatti fatti sia nei mesi scorsi che in quelli che arriveranno con la prossima apertura, quando sarà.
Mi affascina sempre molto questo aspetto, cioè tu cucini sempre per qualcun altro, cucini mai per te?
Difficilmente.
Perché?
Non lo so, fondamentalmente è, io amo cucinare perché la cucina è una forma di espressione e ti esprimi con te stesso, hai già tutto dentro e conosci già i concetti. Quando ti approcci agli altri lo puoi fare in diversi modi, io utilizzo la cucina, i piatti, il cibo. Cucinare per qualcuno significa esprimere quello che senti attraverso un piatto, cioè per me è molto più facile.
E quindi qual è il tuo piatto preferito da mangiare?
Il mio piatto preferito per sempre, da sempre, la panzanella. Pane raffermo toscano, bagnato, sbriciolato con pomodori, basilico, cipolla rossa, cetrioli e un bel quantitativo, per quanto mi riguarda, di aceto di vino.
Fantastico, ci hai anche dato una ricetta, meravigliosa.
Non volendo.
Siamo in un podcast che si chiama Il Mugnaio, per cui mi tocca chiederti della farina. Questo elemento com'è presente nella tua cucina e quali sono gli spunti che riesci a darti?
Ma guarda, la farina io normalmente, anzi non normalmente, fin dall'inizio, da quando professionalmente ho iniziato a lavorare, ma anche a casa, a livello perciò privato, ho sempre cercato di iniziare da zero con tutto. E quando si inizia da zero significa che hai bisogno di olio, burro, uova, farina. Sono gli elementi basilari, quelli principali, con i quali non fai soltanto il pane, ma fai tantissime anche altre cose, piatti che possono essere degli antipasti, i primi, i dolci indubbiamente, tutta la panificazione del caso e i lievitati in generale. E una delle cose più belle in assoluto è vedere il tuo prodotto che in qualche modo prende forma semplicemente partendo da un prodotto estremamente povero ma con delle complessità che sono di elevato livello, e cioè la farina in generale.
Però so che c'è anche un'altra attività che ti ha legato a questo mondo, e parlo di gnocchi e pomodoro, che tra l'altro sono già all'istante una bella botta di colore, visto che stavamo parlando proprio di colori. Com'è stata questa collaborazione con Il Mugnaio?
Beh, sicuramente una collaborazione innanzitutto molto divertente, perché comunque si ha questa permesso di creare un piatto, ognuno ha inserito un elemento per poi creare un piatto da fare così in modo semplice o apparentemente appunto semplice, però alla fine è fruibile un po', diciamo, per tutti quanti. E se ognuno apporta, e qui è il gioco delle combinazioni, degli equilibri, delle sinergie in generale, se ognuno apporta un qualcosa di suo come fiore all'occhiello personale, alla fine il risultato finale è positivo. È come per le ricette, no? Anche questo indubbiamente è una ricetta. Se tutti gli elementi che inserisci dentro una ricetta hanno già una vita loro propria, se tutto è già perfetto, giustamente equamente salato, saporito e tutto, quando li vai a unire trovi una ricetta più ampia ma che ha già un suo equilibrio, perché l'unione di più cose già è calibrata di suo. E così secondo me è stato proprio questo gioco, un gioco fatto bene, studiato bene, ma è un gioco che porta grandi sinergie di lavoro assieme a fare qualcosa di veramente molto piacevole.
Mi hai fatto venire voglia di un piatto di gnocchi con sugo al pomodoro, adesso credo che andrò a prepararmelo. Grazie mille Luca, a presto.
Grazie a te, ciao.
Ciao. Ciao.
Il Mugnaio, tipico. Lo sapevate che
negli Stati Uniti c'è una giornata nazionale dedicata ai brownies, la merenda color cioccolato più amata dagli americani? Ebbene sì, sono talmente amati da meritare un'intera giornata dedicata a loro, che cade l'8 dicembre, durante la quale tantissimi lovers del dolce si dilettano a prepararne in grandi quantità. Si parla di brownies al contrario, riferendosi ai singoli pezzi, di solito di forma quadrata, di una torta che si chiama brownie, mentre il nome è legato al colore di questi dolci, che essendo al cioccolato sono appunto marroni, brown in inglese. Una ricetta semplicissima e irresistibile, amata da grandi e da piccini, che prevede cioccolato fondente, burro, farina 00, cacao amaro in polvere, zucchero, uova, lievito per dolci e un pizzico di sale. Esiste anche la versione blonde, con zucchero di canna e niente cioccolato, ma quale sarà la sua origine? Ci sono diverse teorie, ovviamente, tutte datate a cavallo tra l'8 e il 900. Le prime ricette dei brownies, così come le conosciamo oggi, si trovano pubblicate nei libri di cucina e nei giornali regionali all'inizio del XX secolo, come l'N. H. Home Cookery del 1904. Secondo una delle leggende più note, questi dolcetti quadrati e cioccolatosi sarebbero stati creati per la prima volta nelle cucine del Palmer House Hotel di Chicago, su richiesta di Bertha Palmer, che voleva un dolcetto al cioccolato simile a un pezzo di torta da consumare durante un pranzo al sacco. Secondo un'altra scuola di pensiero, invece, la ricetta originale sarebbe stata creata da una casalinga di Bangor, nel Maine. Tra le numerose varianti di questa semplice ricetta spicca quella con l'aggiunta di noci e caramello salato. Negli States si mangiano spesso accompagnati da caffè, panna, gelato o latte caldo. Cromaticamente perfetto, direi, anche se forse un po' troppo calorico. Ma per trovare il giusto equilibrio tra perfezione estetica, cromatica e gustativa, torniamo in Italia. Alziamo un po' l'asticella e facciamo due chiacchiere con un vero maestro del genere, il pastry chef Diego Crosara. Ha scritto libri, partecipato a concorsi come protagonista, ma anche come formatore. È stato docente e ha avuto un suo laboratorio. Diego Crosara rincorre da sempre un'idea di pasticceria contemporanea, applicata al mondo della ristorazione. Maestro pasticcere, con trascorso da chef, oggi è a capo dell'impero dolce di Marchesi a Milano, dove dà sfogo alla sua creatività e alla sua passione nelle vetrine più chic della città. Il pasticcere Diego Crosara.
Diego, benvenuto. Sei pasticcere per destino o per vocazione?
Bella domanda, questa è un po' difficile come risposta. Penso che a 14 anni, quando ho iniziato a fare questo mio percorso, era difficile capire che cosa si voleva fare. E ho seguito un po' la strada di mio papà, perché anche lui è pasticcere. Diciamo che la strada è stata un po' lunga. Si cerca di seguire una strada, quindi non si sa dove si arrivava, e ho seguito questa strada. Adesso, dirti la verità, sono molto contento di averla seguita.
Secondo te quanto i colori influenzano la nostra percezione dei dolci?
Beh, sicuramente i colori influenzano tantissimo, perché influenzano emozioni, il colore e anche appetibilità, quindi la torta deve essere un colore appetibile. Io non farei mai una torta nera, perché secondo me il nero non è appetibile, però è una mia impressione. Sicuramente il colore dà un'immagine, anche chi lo fa può creare un'immagine, quindi può essere un colore, può identificare un nome, possono diventare l'emblema della pasticceria sicuramente. Aiutano anche il packaging. Dal mio punto di vista, il colore può anche influenzare un po' l'odore, quindi un colore un po' particolare può influenzare l'odore.
Quanto sono importanti i colori nelle tue creazioni?
Moltissimo, perché diciamo che rispecchiano un po' anche la mia persona, quindi come dicevo prima, i colori per me sono molto tenui e quindi rispettano fondamentalmente la mia personalità e le mie emozioni.
Quanto il mondo della moda ha influenzato la pasticceria negli ultimi anni, secondo te?
Beh, penso che la moda sia un po', che vada un po' a braccetto con la pasticceria, perché prima di tutto i prodotti di pasticceria si gustano con gli occhi, proprio come l'alta moda, quindi prima si guarda se è bello il vestito per poi vedere se mi sta bene addosso. E la stessa cosa è la pasticceria. Penso che anche la moda e la pasticceria sono due fattori molto importanti, perché rispettano il Made in Italy, quindi il valore aggiunto della manifattura fatto in Italia per quanto riguarda tessuti o altro, e anche gli ingredienti che abbiamo proprio come Italia. Beh, sicuramente la pasticceria è un prodotto di lusso, quindi sicuramente la moda e la pasticceria vanno a braccetto, perché rispecchiano il lusso.
Ciao Diego, grazie mille, grazie per essere stato con noi, a presto.
Ciao, grazie a te Anna.
Il Mugnaio,
piccola audio rivista dell'Arte Bianca.
Restiamo ancora in tema di colori e di cucina. Anna, avrai certamente sentito nominare spesso ultimamente le dark kitchen, il nuovo trend della ristorazione che ha inserito il turbo nell'ultimo anno di pandemia, ovviamente. Non so, a me suona molto di misterioso, carbonaro, piratesco, ha un po' ai margini della legalità, è presente? Tu che sai, spiegaci bene di che cosa si tratta.
Ma no, ma cosa dici Samantha? No, ma non è niente di illegale o segreto, ci mancherebbe. Si tratta di cucine che vendono le proprie pietanze esclusivamente tramite il servizio di delivery. Insomma, non esiste una sala nella quale i clienti possono gustare i piatti scelti. E ciò che viene prodotto può essere consumato solamente altrove. Allora, ci sono le dark, le cloud e le ghost kitchen. Nelle dark kitchen, un imprenditore della ristorazione già esistente, con un locale vero, spesso una catena, usa una cucina operativa per preparare i piatti da consegnare, per far vivere una sua seconda insegna che è solo virtuale. Altro modello è quello con un solo imprenditore, un laboratorio di cucina, tanti brand virtuali. Questa è la Ghost Kitchen. Poi c'è la Cloud Kitchen, una formula ancora diversa che opera con uno schema da co-working sostanzialmente. Un solo imprenditore apre uno spazio cucina suddiviso in tante postazioni già allestite. Chi vuole mettere in piedi un piccolo business di ristorazione può affittare una postazione e iniziare.
Ok, chiaro.
Il successo delle piattaforme destinate alle consegne a domicilio e il lockdown hanno sicuramente contribuito in maniera significativa alla diffusione di questo tipo di alternative al ristorante. Pensa che il giro d'affari del food delivery nel mondo valeva a fine 2019 circa 35 miliardi di dollari. Le previsioni al 2030 sono di 365 miliardi di dollari.
Una bella differenza, insomma. Beh, certo, ovviamente però, come per un normale ristorante, anche le dark kitchen funzionano se propongono buon cibo, ottime materie prime, con piatti ragionati nei tempi di cottura perché magari non arrivino a casa troppo freddi o scotti, e poi non ultimo nella presentazione e nel packaging, perché non è facile, non è per niente facile, anzi è proprio un altro modo di lavorare rispetto al tradizionale ristorante. E ne parliamo adesso con Benedetto Marzullo, giornalista professionista milanese, da quasi 30 anni si è specializzato in architettura e design, è caporedattore di Living e di Abitare. Nel corso degli anni di professione ha collaborato con innumerevoli magazine e scritto alcuni libri. È sposato con la compagna di una vita, ha due figli gemelli, una Vespa Green in città e una vecchia Amichel al mare. Tra le sue passioni annovera la lettura, il cinema e la fotografia. E ultimamente anche la cucina, sia come ambiente domestico sia come utente finale. Ai fornelli finge di saperci fare. Lui è Benedetto Marzullo.
Benedetto, benvenuto. Partiamo dalla cucina. Quanti colori aggiunge alla tua vita?
Quanti colori aggiunge la cucina alla mia vita? Bella domanda. Allora, innanzitutto mi piace pensare che per chi come me ha un background comunque anche da architetto oltre che da giornalista, il termine cucina si porta dietro almeno due significati, ovvero il cucinare ovviamente, quindi la cucina francese, la cucina italiana, la cucina di casa, eccetera, e poi lo spazio fisico, la cucina come luogo, diciamo. Tornando alla tua domanda, i colori, pensando al termine cucinare mi viene in mente la metafora dell'arcobaleno. Cioè, io la vedo come un'attività corale, anche per chi come me non è che cucina tutti i giorni né è un provetto chef, anzi, la cucina appunto è un'attività quasi di festa e poi comunque la cucina è polisensoriale, quindi un'altra volta la metafora dell'arcobaleno. Si porta dietro tutti i sensi, li stimola tutti, dal gusto ovviamente, all'olfatto ovviamente, ma anche l'udito, penso allo sfrigolare di una padella, il tatto per le materie prime, eccetera, così. E ultimamente mi piace pensare anche molto alla vista, perché comunque, tornando ai colori, la vista sia per un puro fatto estetico, quindi l'impiattamento, food design che va tanto di moda adesso, sia il fenomeno di Instagram, credo che sia comunque la cosa più riportata nei vari post e nei vari profili Instagram, il piatto cucinato, il piatto mangiato al ristorante, speriamo presto ancora di più, e anche comunque nell'accezione di spazio fisico mi piace pensare ancora una volta all'insieme dei colori dell'arcobaleno, perché comunque la cucina è un luogo domestico conviviale per eccellenza. Ancora prima del lockdown comunque in cucina si facevano tante attività, non solo cucinare, non solo mangiare, penso ai compiti, penso alle riunioni di famiglia, eccetera. Con il lockdown ci siamo trovati spesso anche a lavorare, a fare le call, a fare le conference call dalla cucina, per cui un luogo multitasking per definizione.
Mi hai già un pochino risposto, però te la faccio lo stesso questa domanda. Sì. Preferisci cucinare o ordinare delivery?
Allora, io sono un po' viziato, nel senso che a casa nostra si cucina molto e si cucina, devo dire, anche bene. No, non sono io il primo attore, anche se mi diletto, ma sicuramente cuciniamo, ci piace cucinare, ci piace trattarci bene dalla materia prima al piatto cucinato. Devo dire che in quest'ultimo periodo, proprio una cosa recente, mi spiace dover citare ancora l'attualità, ma così è, il delivery ha preso comunque piede in casa nostra, soprattutto per, la chiamerei una coccola. Cioè, quando ci piace avere un piatto particolare, una pietanza che ci ricorda qualche cosa, o più semplicemente un ristorante a cui siamo legati, Ci piace ordinare un piatto, se non un menù completo, come per esempio in occasione di un compleanno, perché anche qui ritorno alla cucina intesa come festeggiamento quasi, quindi ci piace ordinare le cose particolari e particolarmente buone.
Chiaro, e in questo caso entra un po' a bomba il packaging, e secondo te quanto il packaging può aiutare questo nuovo modo di fruire il ristorante?
Ma secondo me molto, ovviamente la cosa più banale è che adesso un packaging tecnico in grado di conservare intatto sia l'aspetto sia le caratteristiche del piatto, perché è fondamentale che arrivi con tutte le sue caratteristiche di bellezza e di bontà. Ma non solo questo, poi devo dirti, io sempre un po' per estrazione, per background, sono proprio impallinato del packaging e della grafica, per cui per me una bella confezione mi ispira veramente tanto, tanto da poter scegliere magari in questo caso un delivery anche per le confezioni. Se sono fatte bene, belle, funzionali, furbe, veramente mi ispirano tanto. Faccio un esempio fuori settore. A me arriva una rivista che si chiama Inventario, è un mouse organo fatto molto bene. È confezionato in un cartone che non ha né colla né punti metallici, ma si ripiega su se stessa proteggendo la rivista in maniera eccezionale. Ecco, questo secondo me merita già l'abbonamento alla rivista stessa.
Giustamente, quindi la ricerca del particolare, del dettaglio, mi piace.
Assolutamente, assolutamente.
E invece, se volessimo rinnovare uno spazio gastronomico domestico, quali sono gli aspetti fondamentali che dovremmo tenere conto?
Definiamo spazio gastronomico. Tu intendi il luogo dove si cucina e dove si conservano cibi, per intenderci?
Sì, sì.
Quindi la cucina.
Esatto.
Secondo me valgono sempre le regole del buon progetto, ovvero partire dallo spazio a disposizione, può sembrare una banalità ma è fondamentale, studiare le relazioni tra i dettagli e gli angoli di questo spazio in modo da creare uno spazio funzionale e allo stesso tempo sfruttare al massimo, visto che le case ormai non sono più così tanto grandi nella media, sfruttare al massimo i metri quadri a disposizione. Ogni buon progetto parte comunque da un metaprogetto, cioè domandarsi prima che cosa ci farò in questo spazio, come lo vivrò, come lo sfrutterò, per cui non ci sono regole preconfezionate, valgono le regole del buon progetto.
Beh, però mi sembrano già canoni a cui attenersi non da poco. Ma torniamo ai nostri colori.
Sì.
Quali sono quelli che secondo te in una cucina funzionano meglio e quali sono quelli invece più di tendenza in questo periodo?
Fai questa domanda a una persona che è un po', diciamo, low profile in questo senso, ovvero a me in cucina piacciono le tinte più basic possibili, ti dico dal bianco al nero al grigio, un allegrone per intendersi, ma
certo.
C'è un motivo, non è così triste la mia scelta, è perché a me piace invece al contrario giocare molto con gli accessori e perché no col tessile, per cui se ho una cucina che ha una base neutra, se vuoi appunto che non è squillante nei suoi colori, puoi aggiungere senza problemi accessori di tutti i tipi, ma anche piccoli elettrodomestici, utensili, adesso ci sono molto, molto, molto in voga quelli che ammiccano un po' agli anni 60, con questi aranci, con questi rossi molto belli, senza problemi. Se hai già uno spazio molto colorato è difficile che tutto il resto si sposi bene, senza contare che anche i cibi e le materie prime hanno colori molto vivi, per cui su queste tinte neutre secondo me fanno una loro bella figura.
Quindi una tavolozza da colorare. Grazie mille, grazie.
Ma
mille, Benedetta, è stato un piacere.
Figura,
a presto.
Piacere mio, a prestissimo. Ciao, grazie.
Ciao.
Il Mugnaio,
piccola audio rivista dell'Arte Bianca.
Interessante questo nostro ultimo ospite, davvero interessante. Anna, però adesso ti faccio un quiz. Allora, io ti dico, riso oro e zafferano, il pollocchiano dripping di pesce, o rosso e nero, o ancora seppia al nero. Che cos'è che ti viene in mente?
Ma, Samantha... Mi viene in mente il maestro Marchesi, per forza, un genio anche nella scelta cromatica. L'arte era la sua più grande passione e aveva sempre un posto d'onore nei suoi piatti.
Ecco, ma il colore invece quanto era importante per lui?
Ma il colore era fondamentale, anche se Devo dire che nel tempo il colore è sempre stato meno significativo quanto la materia prima, certo, prendeva sempre più piede.
Vabbè, ci sta anche quello, un percorso, un vero artista. Di tutti i suoi piatti, quello che trovo più incredibile è proprio rosso e nero. È forse la sua opera più immaginifica. Ecco come la descriveva lui. Ispirata ad opere di forte valenza bicromatica, la creazione che qui propongo si avvale di due tocchetti di coda di rospo, passati al nero di seppia e fritti. Ho poi preparato una salsa di pomodoro montata all'olio e profumata con spezie. La salsa è stata stesa sul piatto a fungere da campitura. Un cielo arrubinato chiuso da una linea d'orizzonte tracciata sempre con nero di seppia. Su questo confine tra terra ed aria ho collocato i tocchetti di coda di rospo, come enigmatiche presenze buriane, archetipe forme volumi solide e fluttuanti insieme, il rosso e il nero, con il bianco ad affacciarsi impetuoso e inaspettato quando il coltello del commensale svelerà di tali presenze il candidissimo cuore. Ora io non mi ricordo più se è la spiegazione di un'opera d'arte o di un piatto o quasi una poesia. Insomma, era un vero artista il maestro Marchesi e fonte imperitura di ispirazione per vecchi e giovani artisti, naturalmente vocati al bello e al buono, come il nostro prossimo ospite. Lui ha la Sardegna come sfondo e immaginario, i colori e la luce a disegnare un profilo Instagram e un blog curati maniacalmente in ogni dettaglio, con grande spazio a tavole apparecchiate e a visioni di convivio. La food photography per lui non si limita a mostrare la bellezza delle pietanze, ma diventa veicolo di racconto, allo stesso modo di un paesaggio o di un monumento. Lui è Francesco Pruneddu.
Francesco, ciao, benvenuto. Io ho tanta invidia perché tu sei in un posto meraviglioso, uno dei posti più belli d'Italia. Però vabbè, entriamo nel vivo. Hai scelto questa tua professione o è nata per caso?
Direi che è nata per caso, assolutamente per caso, ma a dirla tutta è arrivato prima il cibo e poi la fotografia, grazie a mia madre, aggiungerei.
Cioè? Spiegami.
Mia madre un po' mi ha trasmesso questa curiosità verso il mondo della cucina, anche se a dirla tutta, questa cosa gliela rimprovero tuttora, non mi ha mai permesso di mettere più di tanto le mani in pasta, ma diciamo che osservando e curiosando in cucina ho appreso comunque. E poi, quando è iniziata la vita da studente universitario, mi sono dovuto dare da fare. E lì ho scoperto, insomma, oltre alla passione così per la cucina in generale, in senso stretto, anche per la pasticceria. E quindi, insomma, ho provato a cimentarmi un po' e poi, insomma, con l'esplosione dei social e del loro utilizzo, ho scoperto in Instagram la fotografia, eccetera, eccetera. E quindi lì, insomma, mi sono un po' equipaggiato per raccontare, ricostruire queste atmosfere un po' retro. Anche perché, insomma, credo che sia sotto gli occhi di tutti quanto lo stile rustico un po' conforti, no? Questo stile fotografico, per cui ho capito che mi piaceva seguire quella strada là e quindi eccomi qua, insomma, dopo qualche anno ancora sono lì a studiarci sopra e a cercare di ottenere risultati sempre più, come dire, credibili anche, no? Perché si sa che dietro la fotografia spesso c'è un piatto che è pronto da mangiare, ma è anche vero che ogni volta costruisci qualcosa, un qualcosa di credibile, ecco.
Secondo te che cosa hanno in comune l'arte e la fotografia di cibo, se hanno qualcosa in comune?
Guarda, mi fai una domanda centralissima, nel senso che io inizialmente, avendo studiato storia dell'arte, un po' ho attinto da quel repertorio di immagini che comunque avevo già assimilato nel corso degli anni di studi, per cui è ovvio che nel momento in cui dovevo costruire una natura morta, un po' mi tornavano alla mente i maestri olandesi, i maestri fiamminghi, che della fotografia, come ti posso dire, a livello compositivo sono stati, come dire, dei precursori, no? E quindi anche l'associazione cibo-composizione, cibo-fotografia, già da allora funzionava. Non dimentichiamoci che Vermeer è stato uno di quelli che ha utilizzato la scatola ottica proprio come precursore in assoluto di quella che poi è diventata la fotografia, per cui non c'è chissà quanta distanza in questo senso. Ad oggi ti dico che probabilmente il cibo si serve della fotografia, perché il mondo in cui stiamo vivendo è quasi, insomma, è imprescindibile la questione cibo-fotografia, per cui ti dico, il legame sicuramente è fortissimo, tanto più quando il cibo deve essere veicolato o raccontato.
Tu hai un utilizzo molto particolare dei colori all'interno delle tue immagini, come li combini?
E io sono, oserei dire, ossessionato dalle tonalità autunnali, nel senso che sicuramente per me, per il tipo di fotografia che piace scattare a me, le tonalità calde sono quelle che perlomeno appagano prima di tutto me. Quando ti ritrovi a gestire una situazione, diciamo, di comfort, riesci a spaziare di più. Per me Instagram è prima di tutto la valvola di sfogo, che è diventata lavoro negli anni, ma tuttora io voglio viverla come qualcosa che per me è comodo fare, certo, perché altrimenti diventerebbe stressante, oltre
certo,
un altro lavoro a quello che già c'è, per cui non avrebbe senso per me. Per cui ti dico sì, io mi muovo ancora nella mia comfort zone, per quanto le sfide ci siano, mi piace tuttora cimentarmi in ricette che io reputo difficili, eccetera, eccetera, però... Se devo dirtela tutta, preferisco continuare a utilizzare strumenti e colori che io reputo di saper gestire.
Però è strano, no? È curioso. Tu vivi in una terra che è invece molto identificata con i colori estivi, quindi proprio un altro genere di palette, e hai invece questa ossessione, come dicevi tu, sull'autunno, che è strano.
Sì, guarda, forse non è stranissimo, Anna, nel senso che io in realtà sono di indole montanara. Mio padre arriva da Tonara, siamo torronai da generazione, e siamo di montagna, per cui io forse, come dire, nelle vene c'è quella distanza dal mare che io non amo. Ora mi ammazzerai.
Vabbè, ascolta, ciao, è stato bello, grazie, arrivederci.
Eppure è così, quindi ti dico, forse non è del tutto strano, ecco, questa mia... Forse c'è un'origine, ecco, c'è una radice.
Ascolta, tu sei molto filologico, perché in tutte le tue immagini c'è tantissima Sardegna, ma c'è proprio una ricerca anche degli abiti, anche, secondo me, delle persone che metti al centro delle tue immagini. Quanto lavoro c'è di preparazione?
Dipende, Anna, nel senso che io ho la fortuna di vivere a Cagliari in un condominio in cui negli anni sono venuti a vivere e ad abitare amici stretti. Quindi è una situazione un po' insolita, nel senso che d'abitudine, quando io ho necessità di scattare una tavolata, ti ricordi, no? Avevamo anche fatto qualcosa del genere,
certo,
a Sugo Logone all'epoca, quindi loro sono pronti, sono già a casa, io non devo star lì a cercare persone, è un invito a pranzo come tutti gli altri, semplicemente
chiaro,
io il giorno mi impegno un po' di più, cucino, perché magari ho una collaborazione con un brand, ho necessità di scattare una foto anche della tavolata.
E di solito... sali su una scala. Io
no,
mi ricordo,
esatto,
io mi ricordo una tua arrampicata su una scala altissima.
Perché all'epoca non mi ero ancora attrezzato alla stragrande. Diciamo che adesso con le lenti che sto utilizzando è sufficiente salire su una sedia e non devo più salire ad alta quota.
Per fortuna.
Esatto, esatto. Poi ci sono questi amici di Cagliari, che altri che ogni tanto vengono a casa, loro invece sono appassionati dell'epoca vittoriana, hanno abiti vittoriani originali, autentici, e quindi ogni tanto vengono a casa con la scusa di rincontrarci o comunque scattare qualche foto, e quindi ultimamente ho fatto dei video anche con loro, ma in quel caso, diciamo, devo dire la verità, io mi sono limitato a scattare le foto, tutto il resto l'hanno portato loro, quindi gli abiti anche.
Beh, è un bel lavoro di gruppo comunque, perché
sì,
in
sì,
effetti restituisce una situazione familiare, ma di un tempo veramente bellissima.
Esatto.
Ti faccio l'ultima domanda: qual è l'aspetto del tuo lavoro che lo rende così speciale?
Guarda, mi riaggancio alla risposta che do quando mi chiedono perché non fotografia di paesaggio o fotografia naturalistica. Io ti dico che del mio lavoro, e quindi delle mie fotografie, mi piace il fatto che ad oggi realizzo tutto io. Per me è quella la cosa più appagante, nel senso che dal cibo che io ritraggo, alla fotografia, alla composizione, all'aver banalmente pitturato di grigio parte della mia casa per avere quell'atmosfera, è una cosa che però negli anni mi sono costruito da solo, prendendomi qualche presa in giro, prendendomi qualche risata o qualche, non so, ma chi te lo fa fare? E però ti dico, io sono soddisfatto così, nel senso che mi piace e continuerò a farlo in questa misura, ecco.
Mi sembra giusto, mi sembra la giusta quadratura del cerchio, e secondo me la tua comfort zone è bellissima anche per noi, quindi mantienila.
Grazie Anna, gentilissima.
Grazie mille a te Francesco, è stato un piacere.
Grazie.
A presto.
Anche per me, a presto, ciao.
Siamo arrivati alla fine di questo episodio del Mugnaio e anche in questo caso dobbiamo finire necessariamente con la tua ricetta veloce, Anna. In questo caso è anche veloce da fare, da raccontare e da consumare, visto che come al solito abbiamo pochi secondi a disposizione. Prima abbiamo parlato della giornata nazionale del brownies. Mi piacerebbe capire come li fai tu, sei pronta?
Io sono pronta, però non ho mai capito bene perché la ricetta la debba sempre fare io.
Va bene, la prossima volta ti dico quella dello strudel, va bene?
Va bene.
Però adesso ci dici come fai i brownies al mirtilli?
Va bene.
3, 2, 1, vai!
Mescolare a bagnomaria 120 g di cioccolato con 85 g di burro, incorporare due uova, mescolare 85 g di farina con 220 g di zucchero e amalgamarli al composto, unire 50 g di mirtilli, versare il composto in una teglia quadrata, cuocere a 180 gradi per 35 minuti, tagliare a cubotti e gnam!
Ma scusa, ma i mirtilli non vanno a inficiare la cottura del brownie, no?
Ascolta, la ricetta è la mia e mi spiace, è così, va bene?
Vabbè, ok.
Il Mugnaio,
piccola audio rivista dell'Arte Bianca.
Questo podcast è realizzato con il contributo di Molino Pasini, l'arte della farina.